Namaste enciclopedini, oggi condividiamo questo messaggio importante per chiamare a raccolta la grande famiglia dell'enciclopedia dei videogiochi. È passato ormai qualche anno dalla nascita del progetto e per continuare a creare contenuto abbiamo tanto bisogno di voi. Il computer con il quale realizziamo tutto il materiale dell'enciclopedia dei videogiochi, dal podcast alle grafiche, ai video, alle dirette, eccetera, dopo 12 anni di onorato e fedele servizio ci sta abbandonando con una rapidità preoccupante che ha reso quasi impossibile continuare a creare contenuti. Quindi, se volete, potete contribuire dandoci una mano andando su enciclopediadeivideogiochi.it e cliccando supporta il progetto. Ogni donazione ci permetterà di sostituire l'attrezzatura fondamentale e necessaria a tenere viva l'enciclopedia. Crediamo che l'unione faccia la forza ed in questo momento ne abbiamo proprio bisogno. Da 5 anni cerchiamo di regalare emozioni, condivisione, informazione su un tema a tutti noi tanto caro, i videogiochi. Grazie a voi potremo continuare a farlo senza il rischio di dover fermare tutto il nostro malgrado. Grazie di cuore a tutti.
Namaste e benvenuti ad un nuovo episodio dell'Enciclopedia dei Videogiochi. Io sono Ace.
E io sono Yuga e nel podcast di oggi parleremo di The Legend of Zelda Ocarina of Time.
Oh, siamo arrivati alla fine della stagione con un episodio importantissimo. Abbiamo deciso di mettere questa pietra miliare dei videogiochi come finale di stagione e insomma cominciamo a festeggiare con quella che è la domanda del giorno, la domanda della puntata è: che cosa vi aspettate dall'anno prossimo? Quale sarà la novità della stagione 4 dell'Enciclopedia dei Videogiochi? Fatecelo sapere mandandoci un vocale. Ovviamente trovate tutti i link su enciclopediadeivideogiochi.it.
Ma non sarebbe un episodio speciale come ultimo della stagione se qui insieme a noi non ci fosse un ospite che ci aiuterà a scrivere questa pagina dell'enciclopedia. Diamo il benvenuto a Quit108. Benvenuto!
Ciao a tutti, ciao Yuga, ciao Ace, ciao a tutti i ragazzi che ci ascoltate. E niente, sono super contento di essere qui per questa puntata.
Ciao Quit, è un anno di tempo che stiamo cercando di farti partecipare all'Enciclopedia dei Videogiochi. Finalmente sei qua proprio per il finale su Ocarina, che direi che merita tantissimo. Come mai vuoi parlare di questo gioco?
Beh, perché è uno dei giochi che ha segnato di più la mia infanzia e la mia crescita come gamer, credo, perché è stato il primo gioco che ho finito da solo, platinato, si può dire nel gergo ormai, suppongo. Siete voi l'enciclopedia, quindi... Comunque sì, è il primo gioco che ho finito completamente quando ero piccolo. Nintendo 64 è sempre stata una piattaforma che mi ha colpito tantissimo al tempo, perché era una cosa totalmente nuova e soprattutto Ocarina era, secondo me, massimo dato da quella piattaforma. Primo gioco in 3D, open world, e non se ne erano mai visti così.
Davvero un gran bel gioco. Ci tengo anche a fare un attimo due comunicazioni di servizio, giusto che è il finale. Uno, la stagione 4 ricomincerà il 9 gennaio con l'episodio 131. Uno appunto successivo a questo, e l'altra è: abbiamo aperto le votazioni per i Golden Guybrush, i nostri premi di fine anno, i Golden Guybrush 2021. Troverete ovviamente il link nella descrizione della puntata, avete tempo ancora qualche giorno, ma trovate tutte le istruzioni al link per poter votare, e poi nei finali di stagione veri e propri, quelli che sono gli speciali di Natale, vedrete i risultati.
E prima di partire con la nostra esplorazione del magico mondo di Hyrule in Legend of Zelda Ocarina of Time, godiamoci uno dei meravigliosi brani tratti da questo bellissimo gioco.
Thank you. Eccoci qui con l'elenco aggiornato, visto che è inizio aprile, un grazie al nostro Hard Mode Cry King e ai Normal Mode Rick Hunter, Growl, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stormbringer, Baby Beats, Belzebrew, Pago, Strangian, Hammershot, Ink Bastard, Rix95, Noobswick, Dan Hellstorm, Vito M85, Eppers, Wonderboy Forever, Robixtech, Nonno Nafta, Capitan dell'Aria, Silver Fox 88 VR, The Pixel Chips e Vana Abadium. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopediadivideogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma Ko-fi potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità.
Il gioco di oggi è The Legend of Zelda Ocarina of Time, un gioco del 1998 sviluppato e pubblicato dall'immancabile Nintendo, uscito inizialmente per Nintendo 64 come gioco cardine di questa fortunatissima console e poi è rimasto sempre nella libreria Nintendo con trasposizioni per GameCube e poi per Virtual Console per Wii e Wii U. E ancora adesso con rifacimenti anche per ad esempio il 3DS è un gioco che continua a vivere nelle sue varie trasposizioni ed è un'avventura dinamica ed è uno dei primi esponenti del suo genere perché porta veramente un sacco, ma davvero un sacco di innovazioni, perché lo sviluppo di questo gioco già in partenza è estremamente interessante.
No, stavo dicendo assolutamente sì, come ho detto all'inizio è il primo gioco open world adventure, cioè se avete Dark Souls è grazie a Ocarina of Time.
È vero perché proprio una delle meccaniche che è molto popolare in Dark Souls, ovvero il targeting, deriva da questo gioco ed è la chiave con cui tutto nasce. Pensate che Zelda e sarebbe Ocarina of Time il quinto Zelda, mentre i primi sono tutti quanti bidimensionali. E ovviamente il primo e Link to the Past, che sarebbe il 3, e Link's Awakening, il 4, sono top down, quindi visti dall'alto, mentre Zelda 2 è un side scroller. Questo è il primo gioco in 3D che deriva dal motore grafico di Super Mario 64, gioco che ha rivoluzionato i giochi 3D in un certo senso, ma a cui mancava qualcosa, parer mio personale, proprio perché la tecnologia non era ancora abbastanza avanzata, non si era ancora sfruttato tanto quello che era il Nintendo 64. La differenza grossa che passa da Super Mario a questo Ocarina of Time è soprattutto l'open world, il fatto che Mario 64 è un hub, questo castello, e noi andiamo nei vari schemi tramite i quadri, mentre qua tutto è connesso, tutto è collegato e sicuramente ti da molto di open world, anche se poi in termini di gameplay, in termini di storia è molto più lineare di tutti quanti gli altri Zelda visti finora.
Sì, e anche se l'open world è open world fino a un certo punto, nel senso che devi avere certi item per poter andare avanti in alcune zone, per poterle esplorare, o la Gerudo Valley per dire, che necessita di un item preciso per poter andare avanti, o ha sempre un po' quella roba alla Metroidvania quasi, dove devi trovare l'item giusto per poter tornare indietro e andare nella parte dove devi andare. Era interessante anche riuscire a scoprire queste cose qua durante il gioco, esplorare il mondo, ti rendeva proprio partecipe dell'esplorazione del mondo, ed è quella la cosa che secondo me ha colpito di più.
C'è da dire anche però che questa idea di open world che è stata sviluppata per Ocarina of Time in realtà non era una delle idee iniziali, perché lo sviluppo di questo gioco ha avuto una marea di cambi di direzione, di idee, di aggiunte e anche di idee tolte che sono state accantonate. Infatti inizialmente, come ha citato adesso Ace, si differenzia con Mario 64 per la mappa, l'open world, ma in realtà era effettivamente un'idea rendere Ocarina of Time simile a Mario, quindi avere il castello di Ganondorf e da lì entrare nei vari livelli, quindi una meccanica quasi speculare a Mario 64 che però poi è stata accantonata perché man mano che è avanzato lo sviluppo di Ocarina of Time, il team di sviluppo che era su Mario 64, perché sono partiti tempi alterni e quindi man mano che finivano le parti di Mario 64 si aggiungevano al team di Zelda, sempre più gente, sono addirittura arrivati a 120 persone che ci lavoravano e hanno deciso di puntare tantissimo sull'innovazione di questo gioco, in primis con il world building, con l'open world, ma anche col sistema citato dello Z-targeting. Infatti era con la telecamera non più controllabile dall'utente come in Mario 64, perché volevano rendere di più le visuali di questo gioco che sono spettacolari, e quindi con la telecamera fissa che si spostava in determinati punti, e allora con lo Z-targeting sono riusciti a aumentare ancora di di più la giocabilità. E anche l'idea dello Z-targeting è un aneddoto molto, molto carino in realtà, proprio alla giapponese.
Eh sì, perché quello che succede è che gli sviluppatori Nintendo vuole cercare di mettere quello che ha già fatto con Zelda 2, ma in parte, ovvero il combattimento giapponese che si chiama Chambara, questo kappa e spada che viene sempre rappresentato nei teatri con questi samurai, questi combattimenti molto particolari, e viene visto dagli stessi sviluppatori una rappresentazione di ninja che combattono con una kusarigama, e quindi vedi questo ninja che ruota intorno all'altro nel combattimento. Questo fa nascere l'idea dello Z-targeting, un vero e proprio simbolo che va a piazzarsi sul bersaglio il nostro nemico e il nostro Link che può muoversi attorno. Questa cosa renderà ovviamente questo gioco unico per quanto riguarda il combattimento e renderà questa idea del Chambara, ma soprattutto darà il via a quella che è la storia, che fino adesso non c'è nulla di storia, non è ancora stata sviluppata. In questo momento, quando viene inventato lo Z-targeting, si comincia a fare qualche demo di combattimento qua e là, ma pian piano prenderà forma lo Z-targeting, non un semplice bersaglio, ma diventerà un vero e proprio personaggio, un navigatore, ovvero la fatina Navi.
La fatina più odiata nella storia dei videogiochi, ma anche quella più utile, perché senza di lei non si riuscirebbero mai a sconfiggere quelle dannatissime lucertole, quando bisogna combattere 1v1 o 1v2 contro quelle lucertolacce bruttissime con i coltellacci, che però rende tantissimo l'idea, per l'appunto, di quel tipo di combattimento giapponese che hai spiegato.
L'idea dello Z-targeting è stata anche vincente perché si è reso necessario per rendere i combattimenti, perché rispetto agli altri giochi di Zelda, quelli con la visuale dall'alto, in questo caso prende molto dal secondo capitolo di Zelda, forse quello un po' meno amato, però Miyamoto ce l'aveva nel cuore e voleva svilupparlo. Inizialmente l'idea non era sempre di avere il personaggio Link in terza persona, bensì voleva che le fasi esplorative fossero in prima persona, mentre solo i combattimenti fossero stati in terza persona, come sono effettivamente nel gioco, un po' come si vedeva negli RPG, ad esempio Final Fantasy, dove l'esplorazione è dall'alto e i combattimenti sono un'altra tipologia di gioco, viene proprio un'altra schermata. In questo caso qui anche quell'idea viene accantonata, perché era veramente un peccato dal punto di vista del comparto sia tecnico che visivo. Con questa introduzione dello Z-targeting hanno deciso definitivamente di lasciare in questa maniera qui la telecamera e la modalità di gioco, anche se la modalità in prima persona viene comunque utilizzata, ad esempio quando si utilizzano gli attacchi con l'arco e con le armi da lancio. Quindi l'idea è stata accantonata, ma è comunque parte integrante del gioco.
E sfido chiunque a essere bravo a con l'arco o quelle cose lì con il joystick del Nintendo 64, perché era veramente difficile all'epoca. Hanno cercato di farlo, però era tanto difficile con il tipo di joystick che avevano scelto per il 64.
Sì, è vero, è un joystick molto particolare che però ha un utilizzo fondamentale, ma ne parleremo più avanti, che è forse uno dei pochi giochi che riesce veramente a sfruttare appieno questo joystick, anche se in realtà poi, soprattutto mi ricordo quando sei a cavallo, devi fare il percorso lanciando le frecce, è sempre abbastanza difficilino, ma ti allena un po'. Ci tenevo a citare che questo gioco è fondamentale, ne vogliamo parlare appunto nel finale, proprio per tutta una serie di record. È un gioco che veramente li ha battuti di tutti, sia per quanto riguarda la critica, che l'ha apprezzato tantissimo, sia per le vendite. Addirittura è riuscito a superare quello che erano i blockbuster del cinema di quell'anno come vendite, quindi trascende anche lo stesso media videoludico, e anche per i record che continuamente vengono fatti con quelle che sono le speedrun. Ma allora cediamo la linea ad Alessandro del Triangolo Nerdangolo, che ce ne parlerà un po' più nel dettaglio.
Ciao, grazie della linea. Colgo l'occasione di presentarmi, sono Alessandro del Triangolo Nerdangolo Podcast e saluto tutti gli ascoltatori di Enciclopedia di Videogiochi. Mi trovo qui in prima linea in questo campo di battaglia che da anni infervora tantissimi utenti che si fanno la guerra per essere il miglior speedrunner di Ocarina of Time. Ma prima di parlare delle geste di questi utenti, vorrei condividere con voi il record che lo stesso titolo detiene. Infatti dal dicembre del 2006 è entrato a far parte del Guinness World Record. Zelda Ocarina of Time è il gioco con il punteggio più alto di sempre su Metacritic, dichiarandolo di fatto uno dei migliori giochi di tutti i tempi e anche il più iconico del brand. Ma tornando ai giocatori, Ocarina of Time è stato portato a termine in svariati modi, da bendato, addirittura senza usare la Master Sword, ma la vera battaglia si svolge tra le fila degli speedrunner, che vogliono portare a termine il gioco nel minor tempo possibile. Ed è proprio come l'utente ZFG, molto conosciuto per aver infranto più volte il suo stesso record, e che porta il tempo di completamento di Zelda a 3 ore, 3 minuti e 32 secondi, uccidendo Ganon e portando a termine un elenco di sfide prestabilite che confermano il record. Oppure esistono le speedrun meno legit, chiamate Any Percent, dove basta completare il gioco senza restrizioni, usando qualsiasi mezzo, compresi glitch. E qui il record diventa veramente fuori di testa, con un tempo di gioco di 6 minuti e 49 secondi. E l'utente che detiene questo record è Painskate8. Quindi chissà se ci sarà qualcuno che ci ascolta che vorrà provare a battere qualche record. Dal fronte è tutto e rinnovo i saluti. Vi restituisco la linea e un grandissimo saluto a Ace e Yuga. Ciao a tutti!
Grazie Alessandro del tuo contributo, e aggiungerei, visto che stiamo parlando di record che superano i blockbuster cinematografici, questo si è visto anche già dalla commercializzazione, dalla pubblicità, dalla campagna pubblicitaria che è stata fatta per questo gioco. Infatti, citando appunto il cinema, i trailer di The Legend of Zelda sono stati trasmessi al cinema. L'hanno vista molto lunga, infatti si potrebbe addirittura chiamarla una strategia hollywoodiana di distribuzione, con molte demo, presentazioni anche al di fuori del mondo basico del videogioco, quindi con altri media. E questo ha fatto sì che questo gioco effettivamente sia in cima alle classifiche di sempre.
Hollywoodiana, così com'è la colonna sonora. Una colonna sonora incredibile, fatta da Koji Kondo. Ovviamente è un compositore fantastico, ed è una colonna sonora molto particolare. Sono ben 82 tracce diverse all'interno dell'intero gioco, tra vari jingle, vari temi veri e propri. E la musica è molto importante in questo gioco, ed è una cosa molto particolare perché il titolo, che ovviamente è Ocarina of Time, che dà risalto a questo strumento, l'ocarina, che in realtà non è uno strumento famoso, è uno strumento abbastanza di nicchia rispetto a un pianoforte, rispetto a una chitarra, era già apparso all'interno della saga, perché c'è in Link's Awakening l'ocarina, e ci sono anche tanti strumenti musicali in realtà poi nella storia di Link's Awakening. Quindi la musica fa già parte in un certo senso di questo franchise, e qua diventa la protagonista. Da The Legend of Zelda Ocarina of Time cominceranno tutta quanta una serie di giochi che hanno il titolo che riprende o un oggetto o una persona, e quindi dare proprio focus a questa ocarina, che è l'oggetto più importante della vicenda, secondo me è fondamentale. Colonna sonora che spazia tantissimo, proprio perché ci sono alcune canzoni che fanno parte dello score, quindi la colonna sonora di sottofondo, mentre altre che andremo anche noi stessi a suonare.
Chi si ricorda per esempio Sariel's Song, che è la più bella di tutte le canzoni dell'ocarina,
nonché la prima che impariamo,
quindi. Però è bellissima.
E anche qui grandissimo lavoro è stato fatto, perché se pensiamo a tutte le melodie che impariamo con l'ocarina, si riducono alle 5 note che si possono fare con il joypad del Nintendo 64. Quindi anche qui, con pochissime note, il compositore è riuscito a tirare fuori tutte tracce memorabili. Davvero una gran cura, non solo visivamente come abbiamo parlato finora, ma anche nel comparto audio.
Altro gran utilizzo del joystick, per l'appunto, con la musica, è quello che ti senti veramente come uno che sta suonando uno strumento quando devi suonare le canzoni per vari motivi all'interno del gioco.
Una cosa che ho apprezzato particolarmente le musiche, non tanto per le melodie ma quanto per l'utilizzo, perché rispetto a altri giochi Ocarina of Time sfrutta il fatto che colonne sonore, i vari temi, sono per descrivere il luogo, quindi non sono in funzione del protagonista che viene annunciato, bensì quando noi entriamo in un nuovo luogo ci viene introdotto. E il segreto, la piccola chicca che c'è in ogni pezzo, è che sono suddivise in varie battute, e in base al comportamento che avremo con il protagonista, con Link, verranno riprodotte alcune melodie riarrangiate in maniera differente. Quindi cambia se noi rimaniamo fermi, o se stiamo combattendo, o se siamo a cavallo, se stiamo correndo. Anche qui una colonna sonora interattiva, se vogliamo definirla in questo modo.
E da una parte c'è l'ocarina, ma dall'altra c'è il tempo, Ocarina of Time, questo tempo che è focus di tutto quanto la vicenda. C'è una grossa, qua cominciamo a fare un po' di spoiler, vi diremo che saremo super spoilerosi all'interno di questo episodio, vogliamo essere liberi insomma di poter parlare del gioco apertamente. È un gioco che comunque ha 20 anni, quindi se non ci avete giocato recuperatevelo assolutamente. Vi diamo l'avvio avviso adesso, state attenti perché adesso cominciano un po' di spoiler. Dicevo, il tempo, perché questo gioco è anche un gioco di dualismi, ci sono due mondi diversi, un richiamo a quello che succede in A Link to the Past, con questo doppio mondo del passato e del futuro, o del presente e del futuro, chiamateli come volete. Comunque uno è ambientato con questo Link giovane e uno invece con questo Link adulto, come viene chiamato, è un giovanotto cresciuto. Questo dualismo è un'altra cosa fondamentale del gioco, che dà il concetto di tempo e di trascorrere del tempo, gioca tantissimo con il concetto di tempo, il trascorrere, cosa succede, le conseguenze delle proprie azioni, veramente ce n'è di tutto e di più.
Addirittura uno dei tempi dei templi finali del gioco necessita l'utilizzo per l'appunto della canzone del tempo per poterlo superare, perché bisogna diventare giovani e poi diventare adulti e poi diventare giovani per superare le varie sfide che ci sono nel tempio. È un bel modo per portare tutto assieme nel finale dell'avventura, diciamo.
La cosa buffa è che questo tema principale assieme all'ocarina, che è il viaggio nel tempo in Ocarina of Time, in realtà è stata un'idea creata nel mezzo dello sviluppo, perché inizialmente Link doveva essere solo nella sua versione più adulta, più adolescente, e successivamente sempre Miyamoto, con una delle sue idee, delle sue intuizioni, voleva invece avere un Link comunque più piccolo, più giovane, come era anche nei giochi precedenti, in modo da creare questo legame. Solo che appunto il gioco era stato già sviluppato per gran parte con Link adulto, e allora gli sceneggiatori hanno trovato questo escamotage introducendo il viaggio nel tempo nel gioco, ed è stata scelta vincente perché è un elemento fondamentale di questo gioco e per cui ancora tutti ce lo ricordiamo.
Assolutamente, una scelta azzeccatissima, perché vende proprio anche nella storia, vende il disagio che c'è nel Link del futuro, il Link adulto, nel mondo del Link adulto, e di come Hyrule viene cambiata per via dell'assenza dell'eroe del tempo, mentre quando si è più piccoli, quando si è il Link giovane, più piccolo, il mondo è molto più vibrante, molto più acceso, molto meno pericoloso anche.
Decisamente è una storia di crescita individuale di questo Link, che passa da un mondo all'altro, c'è questo corrispettivo. Una delle tante chiavi di lettura di questo gioco è proprio la crescita dell'eroe, il fatto che c'è un mondo infantile dove tutto è perfetto, tutto è bello in un certo senso, e poi un mondo da adulto che è pieno di responsabilità, sempre di più, sempre più complicata. Ecco, ci sono tanti dualismi, ma ne parleremo quando analizziamo un pochino nel dettaglio la storia. Tornando sempre sul concetto di tempo, abbiamo un altro contributo da un altro ospite, abbiamo Lux di Arcadia Caffè, che ci vuole proprio parlare di che cos'è il tempo, ma non all'interno di questo gioco, al di fuori.
Ciao, io sono Lux di Arcadia Caffè, e come sono consueto fare con Rhyme Sketcher, la mia ragazza e compagna di speculazioni su videogiochi, cultura pop, letteratura ed arti, oggi vi porterò in un viaggio che partirà dal concetto del tempo in Ocarina of Time per arrivare alla letteratura latina. Giocando a questo Zelda, ma anche nel suo sequel Majora's Mask, viviamo un'esperienza abbastanza strana e paradossale, sulla quale magari non ci verrebbe di riflettere durante la nostra partita, ma che in realtà racchiude in sé concetti molto interessanti. Il potere dell'ocarina, infatti, ci permette di vivere in periodi diversi, di riavvolgere o di far scorrere il tempo a nostro piacimento, e in questo modo di trascenderlo. Ma è una cosa effettivamente possibile? Potremmo star vivendo un sogno? Dei ricordi confusi di Link? Tutto sommato, cos'è il tempo? Cosa stiamo andando a violare utilizzando quel magico strumento? La risposta ci arriva da Aurelio Agostino, celeberrimo scrittore cristiano attivo tra il III e il IV secolo. Per Agostino, il tempo è qualcosa che esiste unicamente nella nostra mente come percezione. Il passato e il futuro, per farla breve, sono solo nostri pensieri, ricordi, aspettative. Da questo pensiero potrebbe sembrare che sia impossibile e paradossale compiere viaggi nel tempo, visto che nella pratica quest'ultimo non esiste. C'è un ma: il pensiero di Agostino ha influenzato notevolmente delle teorie scientifiche e letterarie del Novecento, che hanno rivoluzionato la nostra prospettiva verso questo concetto. Ma, se volete conoscere in che modo tutto questo verrà ribaltato e come potrebbero aver senso i viaggi nel tempo di Ocarina of Time, dovreste dovrete aspettare l'intervento dell'altra voce dietro Arcadia Cafè. Quindi insomma vi invito a continuare ad ascoltare questo episodio dell'Enciclopedia dei Videogiochi, che ringraziamo per averci chiamato, e a passare a dare un orecchio al nostro progetto se ho stuzzicato la vostra curiosità.
Grazie Lux per questo intervento sul tempo come lo conosciamo, e prima di passare alla storia più nel dettaglio ci terrei a dire un'ultima cosa sullo sviluppo di questo Ocarina of Time, perché pensate, è un gioco che definisce il Nintendo 64, ma le sue origini in realtà partono già dal Super Nintendo, perché erano già state create delle demo con il chip Super FX del Super Nintendo. Addirittura doveva uscire dopo il Nintendo 64 con la sua espansione, perché effettivamente c'è talmente tanto contenuto, avevano talmente tante idee, innovazioni da aggiungere al gioco, che volevano farlo uscire per l'espansione. Solo che i ritardi di produzione, questa espansione e i costi e la necessità di farlo uscire come titolo di punta hanno deciso di condensare tutto in una cartuccia per Nintendo 64, che aveva metà spazio dell'espansione con 32 bit, che però è anche rivoluzionario perché è la prima cartuccia con così tanta memoria. Quindi hanno dovuto costruire una cartuccia apposita per questo gioco, con tutto quello che potevano metterci dentro, essere riusciti davvero a condensare e a rimpicciolire tutto per farlo stare in una cartuccia 32 bit del Nintendo 64 è qualcosa di incredibile.
Salvo poi girare a 15-20 fps sul Nintendo 64, che veramente per gli standard odierni ovviamente si tratta di pochissimo, ma per il tempo ovviamente era qualcosa di grandioso. E anzi, un plauso vi fa anche mettere in prospettiva cosa è stato il remake, la remastered, la versione 3D insomma, che è uscita 10 anni fa ormai, nel 2011, per una console portatile che riesce a prendere tutto quello che è stato fatto nel 98 e portarlo su una console portatile con completamente un'altra resa grafica. Ti mette in prospettiva proprio i tempi che cambiano. Ma lo sapevi che siamo anche su TikTok? Ma che ci facciamo noi due su TikTok? Beh, lì potrai trovare delle uscite un po' pazze, tipo delle feffe art. Chissà cosa sono, eh? Ci vediamo lì! Per parlare della storia di Ocarina of Time ci metteremo tantissimo se volessimo affrontare veramente tutto, perché è un gioco lineare che ha un sacco di sottoquest e di cose varie da poter fare, però analizzare proprio tutto nel dettaglio sarebbe troppo lunga, proprio perché è un gioco avventuroso con temi, anche cose tratte da un RPG in sostanza. Però ci tengo insomma a darla a punti, iniziando dall'inizio vero e proprio. Questa sicuramente ci sta, perché definisce quello che sta per succedere. Siamo questo Link, questo ragazzino che si sveglia all'interno del villaggio Kokiri, questo villaggio che è una bolla fondamentalmente, perché è composta da ed è abitata da bambini, questi Kokiri della foresta, che non possono uscire e contemporaneamente nessuno può entrare nel villaggio. Quindi è proprio una bolla tutorial per questo gioco che è stata creata, dove questo Link viene svegliato da Navi, questa fatina che abbiamo appena detto, perché è convocato dall'albero Deku. È questo albero gigante che in sostanza fa da padre a tutti quanti i figli Kokiri. Questa prima parte del gioco è un tutorial vero e proprio. Possiamo andare in giro, dobbiamo recuperare per forza spada e scudo. Lo faremo con diverse parti di gameplay vere e proprie, di tutorial che ti insegnano a muoverti all'interno dello spazio 3D, a imparare quello che per molti è una cosa molto complicata, mi ricordo, cioè il salto automatico, perché non c'è un bottone per saltare in questo gioco, ma il salto avviene automaticamente andando al limite di qualsiasi bordo. Questo è controintuitivo, perché fino ad adesso i giochi ci hanno insegnato che se sei al limite devi saltare tu, e invece qua devi proprio buttarti e Link salterà di suo. Questo tutorial, insomma, insegna le prime meccaniche, insegna anche lo Z-targeting che abbiamo detto, fino ad arrivare a questo albero Deku che verrà a dirci, insomma, che cosa sta per succedere.
Il tutorial serve anche molto a incentrare un po' di più il Link di questo universo di Zelda, un ragazzino un po' svogliato che non ha ancora una fata. Vi ricordate Navi, lo sveglia, sì, e diventa la sua fata, ed è tipo una cosa enorme perché tutti gli altri hanno una fatina e lui no, quindi era un po' emarginato, una persona che aveva bisogno di cambiamento, bisogno di emozioni nella sua vita, suppongo. E quindi tutto questo poi dà il via ovviamente all'avventura roccambolesca che lo porterà nel mondo di Hyrule.
Dal punto di vista del gameplay possiamo subito notare anche qui un'innovazione, una modifica dal classico setting del pad, perché in questo caso c'è un tasto dedicato al combattimento, quindi alla spada, e un tasto generico in cui, in base alla situazione in cui saremo, avremo diverse azioni da fare, non come una volta con le varie combinazioni. Faccio un esempio, ad esempio col pad del Super Nintendo, premendo i tasti dorsali LR e usando i tasti A, B, X, Y in base alla combinazione azioni diverse. In questo caso qui il gioco è facilitato, viene incontro dandoci questo tasto unico, che poi troviamo anche nei giochi ancora moderni, che abbiamo un tasto unico che in base alla situazione fa fare quello che serve in quel momento. Quindi un gameplay asciugato dal superfluo, davvero fresca come idea, oltre allo Z-targeting che abbiamo citato tante volte. E cominciamo anche a conoscere i primi personaggi memorabili di questo gioco, molto scherzosi in questo caso, come col villaggio con questi ragazzini irriverenti, ma anche personaggi un po' più seri come Saria, che inizialmente sembra il personaggio femminile che ci accompagnerà per tutto il resto della storia, ma in realtà dopo l'incontro con l'albero Deku, dove c'è anche il primo dungeon, quindi anche qui la parte tutorial fa capire anche la parte più action dopo quella esplorativa, dovremmo separarci da lei, ma non prima che lei ci abbia donato la prima versione dello strumento importante del gioco, ovvero l'ocarina.
Assolutamente. Oltretutto, in questo gioco Link è un po' un ladies man, se devo essere sincero. È un po' un gran Don Giovanni perché tutte le ragazze gli cascano ai suoi piedi, eh.
Questo probabilmente anche perché con lo studio che hanno fatto sul viso di Link, se si vede di più nella parte più grande, avevano avuto proprio l'idea di accostare degli attori come DiCaprio, Tom Cruise, quindi già è nato con i caratteri somatici di attori famosi sciupa femmine, quindi...
Ma non hai i capelli rosa come in Link to the Past, che lo rendevano super figo.
però Saria, la Zelda stessa, la principessa Ruto.
Sì, Naburo.
Che addirittura gli dice, siccome la incontri a metà tempio quando sei un bambino, guarda e ti dice, se solo fossi un po' più grande.
Sì.
Addirittura.
Sì, c'è una tematica molto particolare con le donne, però prima un attimo di parlare di questo, volevo parlare adesso, siamo arrivati nel momento in cui appunto esce dal villaggio con questa ocarina, con le musiche, però c'è l'evento scatenante, secondo me, che è particolare. Noi andiamo a fare questo primo dungeon dentro l'albero Deku perché l'albero Deku è infettato da qualcosa, ci viene detto appunto che dobbiamo andare lì a curarlo in qualche maniera. Entriamo dentro, il dungeon è ovviamente costruito per l'altezza, che è la novità di questo gioco, il fatto che hai la terza dimensione, e fa parte anche del puzzle risolutivo di tutto quanto il dungeon. Andremo a estirpare questo cancro che fa parte di quest'albero, che però morirà lo stesso alla fine, dicendo una cosa molto particolare, cioè mi ha ucciso questo essere che viene dal deserto, questo stregone che viene dal deserto, che cominciamo ad accostare al nome Ganondorf pian pianino, che sarà il cattivo. Noi lo conosciamo come Ganon se abbiamo conosciuto i giochi precedenti, qua si chiama Ganondorf perché è un pochino diverso e capiremo anche come mai. Questo è un evento fondamentale, la morte dell'albero Deku scatena la vicenda e la fa, secondo me, andare su tre piani separati. Primo tra tutti il fatto che Link adesso ha l'avventura, cioè sconfiggere e in certo senso vendicare l'assassino di suo padre, se vogliamo chiamarlo così, questo albero che gli ha dato accoglienza, insomma.
Sì, l'albero Deku è un po' il padre che c'è in Link to the Past, muore dal via l'avventura. Forse secondo secondo me in questo gioco la storia è spiegata un po' meglio. In Link to the Past succede tutto, sì, un po' troppo in fretta per riuscire realmente a comprenderlo. Invece crei una specie di attaccamento reale a questo albero, almeno perché ci parli per molto tempo. È anche una delle prime cutscene lunghe che ci sono nel gioco, quando ti spiega tutto, ti fa vedere tutti gli dèi e le cose.
Sì, è vero, è vero.
Che ti spiega come nasce il mondo.
Ti spiega come è collocato il mondo. In un certo senso lo ricollega a Link to the Past, anche proprio perché quando c'è l'introduzione di Link to the Past ci sono delle similarità sulla creazione del mondo, e quindi tu dici, ah, forse è collegato in qualche maniera, e poi si capirà effettivamente che lo è. Ma un'altra cosa ancora fondamentale che hai detto sono proprio le cinematiche, le cutscene. Una che non abbiamo citato, che è proprio l'inizio, che è questo incubo da cui Link si sveglierà, in cui vede la principessa Zelda, vede lo stesso Ganondorf che sta cercando di rapirla in qualche modo, e quindi già c'è questo senso di urgenza e di eroismo che sale con la mitica storia cavalleresca, insomma, di andiamo a salvare la principessa.
Prima che si inoltri nel magico mondo di Hyrule, a Link viene donata l'ocarina, come abbiamo detto, e gli viene insegnata la prima delle molte melodie che imparerà nel corso del gioco. E a tal proposito chiamo a raccolta Lorenzo del Triangolo Nerdangolo, che ce ne parla un po' più nel dettaglio.
Ciao, sono Lorenzo del Triangolo Nerdangolo Podcast. Quando si parla di Ocarina of Time è impossibile non parlare di musica e audio. C'è persino uno strumento nel nome del gioco, un'ocarina per la precisione, l'oggetto che permetterà a Link di percorrere il suo viaggio. In questo approfondimento invece ripercorreremo insieme le varie melodie di Ocarina of Time, un gioco che ha fatto del suono un elemento cult. Le musiche del gioco furono scritte da Koji Kondo, principale compositore della Nintendo. La musica è culturalmente ispirata e differenziata. Ad esempio, alla musica in stile cartoon della Kokiri Forest si contrappone una melodia in stile flamenco nella Valle Gerudo. Dall'altra parte abbiamo melodie come quella del Santuario del Fuoco, che è ispirata a canti gregoriani e più in generale a canti religiosi. In questo titolo ogni melodia viene eseguita da Link sulla sua ocarina. In totale ve ne sono 12, più una, che però vedremo alla fine. Partiamo subito dalla più iconica, la Ninna Nanna di Zelda, o Zelda's Lullaby, un semplice arrangiamento del tema musicale di Zelda. È presente anche in A Link to the Past con il nome Princess Zelda's Rescue. È la prima canzone che Link impara nel corso del gioco. Viene usata poi in molteplici situazioni. Ad esempio viene suonata sopra le triforze disegnate sul terreno per eseguire varie azioni, o vicino alle Gossip Stones per generare una fata e vicino ai segnali distrutti per ripararli. Un'altra delle melodie cult è la canzone di Epona, Epona's Song, è la seconda canzone del gioco. Link la impara alla fattoria Lon Lon. Se eseguita, Epona si dirigerà verso Link preceduta da un nitrito. Se suonata vicino a delle mucche, quest'ultime doneranno del latte a Link. La canzone è presente anche nei titoli Majora's Mask e Twilight Princess. La prossima è la canzone di Saria, è la melodia che Link impara dalla sua amica da bambino. Permette di comunicare con la ragazza da lunghe distanze, ed è anche la melodia del bosco perduto e della foresta sacra. Una delle più importanti è sicuramente la canzone del tempo, ed è anche la canzone più difficile da ottenere, che Link impara durante il corso del gioco. Essa è indispensabile per aprire la Door of Time. Inoltre permette anche di eliminare i blocchi del tempo in alcuni luoghi. La melodia invece è il tema del Santuario del Tempo in Ocarina of Time e Twilight Princess. La canzone della tempesta, la Song of Storms, è la melodia che Link impara nel mulino di Calbarico da adulto. Se suonata, crea una piccola tempesta che dura per alcuni secondi. La canzone del sole invece, la Sun Song, è la canzone che Link impara nella tomba reale di Hyrule. Permette di passare dal giorno alla notte e viceversa. Inoltre permette di immobilizzare alcuni mostri. La melodia è il tema dell'alba in Ocarina of Time, Majora's Mask, The Wind Waker e in Twilight Princess. Inoltre ci sono le melodie di teletrasporto. Nel corso del gioco Link impara da Sheik 6 melodie, ognuna delle quali è associata a un saggio e a un santuario nel quale si teletrasporterà. C'è il minuetto della foresta per Saria, il bolero del fuoco per Darunia, il notturno delle ombre per Impa, il requiem dello spirito per Naboru e il preludio della luce per Sheik. Infine arriviamo alla 13ª melodia, la ballata dello spaventapasseri. È una melodia speciale che può essere composta liberamente dal giocatore. Infatti, dirigendosi verso il lago Ilia e suonando delle note a caso di fronte allo spaventapasseri Pierre, quest'ultimo inizierà a ballare e denominerà la vostra melodia ballata dello spaventapasseri. Questa canzone non compare nei menu, deve essere imparata a memoria. Se essa viene suonata di fronte a Pierre quando Link è adulto, lo spaventapasseri vi permetterà di raggiungere delle zone altrimenti inaccessibili. Nel caso non ci si ricordi la melodia, è possibile crearne comunque una nuova con Link da bambino. Concludendo, la musica in Zelda ha da sempre rappresentato standard qualitativi eccezionali. Questo titolo è riuscito a creare un culto intorno a uno strumento poco convenzionale, rendendo l'ocarina del tempo un simbolo riconoscibile da milioni di videogiocatori. Io vi ringrazio moltissimo per aver seguito questo approfondimento e passo la linea all'enciclopedia.
Usciti dal villaggio Kokiri, siamo nelle pianure di Hyrule, o Irule come detto in italiano, ma per noi sarà sempre Hyrule, lo so. Questo piana gigantesca in cui non c'è granché da fare, a dire il vero, ma ti dà proprio il senso di apertura, il fatto che hai il castello sullo sfondo e le cascate da una parte e il lago dall'altra, le montagne, insomma ti dà molto di apertura di questo gioco, l'open world che appunto ha citato prima Quit, con un sacco di cose da poter fare, ma ai lati in un certo senso, al centro c'è poca roba, ma questo fa parte insomma del passaggio al 3D, mentre se uno va a paragonarlo con i giochi 2D dove veramente ogni angolo potevi fare qualsiasi cosa, qua diciamo che ce l'hai questa sensazione ma nelle location, quindi quando vai al villaggio Kakariko oppure vai nel villaggio intorno al castello oppure sei dentro Zora's Domain, la zona d'acqua, insomma tutte queste situazioni che sono un pochino più circoscritte, ecco, rispetto alla grande espansione di quello che è la pianura. E Link fondamentalmente a questo punto deve andare da Zelda, perché appunto gli è stato detto l'albero Deku prima di morire, che gli dà anche un gioiello, il primo dei tre gioielli, questo gioiello verde, e poi c'è un gioiello rosso, un gioiello blu che andremo ad acquistare dopo. Quello che appunto parte adesso è una corsa contro il tempo, in un certo senso dobbiamo recuperare questi artefatti prima che li recuperi Ganondorf, perché sono gli artefatti che sbloccheranno la porta del regno sacro all'interno del tempio del tempo. Appunto è un po' difficile perché bisogna fermarlo prima che sia troppo tardi. Questa corsa contro il tempo ci porterà a conoscere Zelda, a imparare la sua canzone fondamentale per essere riconosciuto come amico insomma del regno, e parte uno dietro l'altro una serie di dungeon molto interessanti che ci fanno conoscere anche razze nuove e razze diverse.
Assolutamente sì, dungeon interessanti, boss interessanti, ogni boss comunque è fresco e nuovo, è il pieno stile Zelda, utilizza una metodologia diversa per abbatterlo, anche se alla fine è sempre colpire quando è stunnato il robino rosso, cambia sempre molto tra le varie zone che si vanno ad esplorare, soprattutto nella parte di Link bambino, e ci presenta anche il primo dei pezzi stealth.
Ah sì, è vero
del gioco, dove bisogna scappare dalle guardie e se si viene presi si viene cacciati in malo modo dal castello.
Questi dungeon una volta superati ci permetteranno di avere i gioielli mancanti, avremo i tre gioielli, quindi noi ritorniamo al castello di corsa per capitare però nel colpo di scena della storia, ovvero rivivremo l'incubo dell'inizio che si materializza, una principessa Zelda che fugge a cavallo inseguita da Ganondorf che ci stende, ci fa perdere i sensi con la sua magia, ma non prima di aver visto Zelda lanciare un oggetto magico nelle profondità del fossato del castello. E quindi come nell'incubo noi ci risvegliamo ricordandoci questo particolare, andiamo a recuperare questo oggetto che scopriamo essere un'altra ocarina, ma a differenza dell'ocarina che c'era stata donata inizialmente, questa qui è effettivamente l'ocarina of time, l'ocarina del tempo, con i suoi poteri magici, che a questo punto, grazie ai tre gioielli che avremo recuperato, si darà la possibilità di entrare nella stanza, nel tempio del tempo, per ottenere il potere necessario a sconfiggere Ganondorf. In questo caso troveremo la Master Sword, la spada leggendaria della saga di Zelda, però anche qui ci sarà un altro colpo di scena, perché in realtà Ganondorf ci ha aspettato giusto in tempo, aspettato che noi facessimo tutto il lavoro per arrivare all'improvviso, mentre noi siamo in difficoltà perché noi siamo un Link bambino, il potere della spada è talmente grande che noi non siamo ancora in grado di gestirlo, e quindi veniamo sopraffatti dal potere che ci fa cadere addormentati in uno stato di limbo, mentre Ganondorf ottiene il potere della Triforza, altro oggetto leggendario dell'universo di Zelda, e quindi questo colpo di scena dopo colpo di scena ci fa rimanere a bocca asciutta, perché il cattivo ottiene quello che vuole, noi spariamo nel nulla per risvegliarci chissà dove e chissà quando.
E in un certo senso alzare la posta, perché ovviamente la posta era sconfiggere Ganondorf perché ci aveva tolto qualcuno, ci aveva tolto il Brodeku, il nostro genitore, e non per niente si chiama il re dei ladri, anche lo chiamano il re dei ladri questo Ganondorf. A questo punto si alza ancora di più la posta, perché Link dormirà per 7 anni, si risveglierà adulto e vedrà il mondo completamente cambiato, un mondo dominato dallo stesso Ganondorf Ganondorf che ha ottenuto la Triforza, ma la Triforza si divide, perché le Triforze in realtà sono tre, ce n'è una del potere che sarà quella sbilanciata e ottenuta appunto da Ganondorf, poi c'è quella del coraggio e quella della saggezza invece che andranno rispettivamente a Link e a Zelda, e il mondo si corrompe in sostanza, tutto diventa, tutto quello che abbiamo visto fino adesso, tutte le ambientazioni in un certo senso cambiano. Il vulcano, che era un bellissimo mondo dei Goron con rocce, con un sacco di belle cose, diventa un vulcano che è in continua eruzione, il lago si prosciuga, quindi hai un cambiamento completo, come se proprio fosse l'inquinamento di questo regno il Ganondorf che ha ottenuto il potere sopra ogni cosa, appunto a discapito del benessere del regno. E quindi la seconda quest, dopo aver ottenuto questi gioielli, diventerà curare in un certo senso il territorio, affrontando dei santuari, 5 santuari su 7 in realtà che sono nel totale, sono dedicati a degli aspetti elementali in un certo senso del mondo, e ciascuno governato da un saggio, uno dei 7 saggi, nota a parte, ed è un richiamo a Link to the Past, sono gli stessi 7 saggi di Link to the Past, anche se in quel caso sarebbe un richiamo a dei discendenti di questi 7 saggi.
Esattamente, soprattutto da notare anche il cambiamento che si nota anche negli NPC, quando sei piccolo e vai nei vari villaggi e incontri i vari NPC, ma soprattutto gli umani tendono ad essere molto più spavaldi, trattarti un po' più con i piedi in testa, mentre adesso sono tutti molto più tristi. Si vede proprio che il mondo viene prosciugato e corrotto dall'assenza, forse anche della Triforza del Coraggio, che è stata sopita dentro Link per 7 anni.
Questo cambiamento di tempo e di ambientazione lo vediamo proprio nei dungeon, in questi templi che, rispetto ai dungeon della prima parte del gioco, che sono molto più elementali, legati all'ambientazione, molto più naturalistici, in questo caso vengono rappresentati molto bene per il fatto che la terra è stata corrotta, Ganondorf capo e imperatore, quindi ci sono delle strutture un po' più oscure, c'è un po' più di meccanica, di pietra, sono costruzioni dall'architettura molto più marcata rispetto a prima, per far vedere proprio il passaggio sia del tempo ma anche dello spostamento di potere nelle mani malvagie di Ganondorf.
Sì, proprio su questo volevo dire una cosa, i dungeon nella prima parte sono all'interno di un albero, all'interno di Jabu Jabu, quindi all'interno di un pesce, nella caverna dei Goron sono all'interno di una caverna, ma se uno guarda bene l'ambientazione sei comunque all'interno di una specie di dinosauro, perché ci sono delle costole, delle ossa qua e là, quindi in un certo senso molto...
Bisogna entrare nella testa del dodo.
Esatto, e c'è anche quel discorso lì. Mentre i santuari sono più meccanici, più umani, e qua si vede la seconda linea. La prima, quella avventurosa, quindi bene contro male, la seconda è una linea più religiosa, più spirituale, che deriva e fonde le sue radici dallo shintoismo, religione appunto puramente giapponese e che è molto legata allo stesso Miyamoto. Già avrete sentito sicuramente la storia, se no ve la diciamo adesso, che Miyamoto ha sempre vissuto a fianco al tempio di Fujimi Inari, che è il tempio dedicato a questa divinità volpe, da cui appunto deriverà Star Fox e tutto quello che ne consegue. Ha sempre avuto questa dedizione al tempio come angelo custode, come protettore. E quello che succede nella religione shintoista è che ha molto a che fare con la spiritualità e soprattutto con la purificazione. Quindi c'è il mondo che è pieno di male, pieno di inquinamento, e bisogna fare dei riti per poterlo purificare. Questi riti vengono tradotti nel gioco con le musiche. Noi usiamo la musica per aprire la porta del tempio, lì come si fa nella religione shintoista, oppure facciamo tutta una serie di riti, e c'è questo senso sempre di purificazione, di corruzione da estirpare, e anche il dualismo tra natura e la macchina, o comunque l'uomo. Lo stesso Ganondorf è un uomo e ha portato lui la corruzione, quindi è lui quello da sconfiggere. Quest'ottima ambivalenza è una seconda linea con cui leggere questo gioco, ed è molto molto particolare come sono riusciti ad integrarla poi perfettamente all'interno del gioco.
Questi templi che dovremmo affrontare per ritrovare e risvegliare i saggi si dividono in Tempio della Foresta, del Fuoco, dell'Acqua, delle Ombre e dello Spirito. Mi soffermerei soprattutto sul Tempio dello Spirito, perché rispetto agli altri che entriamo e vengono fatti linearmente, quindi li portiamo a termine sempre le stesse sembianze, in questo caso c'è la particolarità che si riallaccia al viaggio nel tempo, perché noi questo tempio qua è l'unico che iniziamo con il Link giovane e lo finiamo con il Link adulto, quindi qua viene riutilizzata la tematica del viaggio nel tempo e del cambiamento del tempo. E a riguardo ci terrei a farvi ascoltare il contributo di Rhyme Sketcher di Arcadia Cafè, che ci parla un'altra volta del tempo.
Salve Salve a tutti, io sono Rhyme Sketcher, o Fede, come preferite, di Arcadia Café. E anche io ho la mia da dire sul tempo, ma per farlo dobbiamo tornare ai primi anni del Novecento. Non è la prima volta, infatti, che accade una cosa del genere, ovvero che teorie rivoluzionarie dei secoli più vicini a noi in realtà abbiano le loro fondamenta in intuizioni molto più antiche. E allora facciamolo questo salto. Da Sant'Agostino viaggiamo nel tempo, appunto, per arrivare ai primi decenni del Novecento, quando vissero persone come Einstein, Picasso e Bergson. Che cosa hanno in comune tutti questi personaggi, ma soprattutto che cosa hanno da dirci in più sul concetto di tempo? Un fisico, un artista e un filosofo si incontrano al bar. No, non è l'inizio di una battuta vecchio stile, di anche cattivo gusto, ma della rivoluzione della percezione di tempo. Einstein, infatti, presenta la teoria della relatività e prova a ponderare il concetto di tempo, di energia, di massa. Picasso, invece, cerca di dipingere razionalmente il passare del tempo e dei secondi tramite la tecnica cubista, rappresentando nella stessa immagine momenti distanti e diversi. Bergson, invece, ci tiene a dire che il tempo delle lancette dell'orologio non ha niente a che fare col tempo che percepiamo noi, dove un minuto può essere un'eternità o possiamo vivere un time-lapse quando qualcosa ci diverte. E come è volato il tempo? Ma la cosa divertente è che questi tre signori probabilmente non si saranno mai incontrati o influenzati direttamente tra di loro, semplicemente il caso ha voluto che pensassero tutti e tre, e non solo, nello stesso periodo al concetto di tempo. Ed anche in questa vicenda storica abbiamo la dimostrazione di quanto la nostra percezione regga tutta la giostra. Infatti queste sono intuizioni a distanza di anni che ci sembrano simultanee, proprio come fare un salto nel tempo con il potere di una certa ocarina. Dopo tutti questi anni di pensieri e ragionamenti, dalla tesi di Agostino infatti siamo arrivati a non concepire i viaggi nel tempo come impossibili. Arriviamo ai giorni nostri, dove invece gli diamo qualche possibilità di esistere. Viaggiare tra le epoche, tra i mondi, tra linee di tempo parallele. Un giorno forse sarà possibile. Non sappiamo se sarà oggi, non sappiamo se sarà domani, probabilmente ci vorranno ancora anni e decenni, ma la scienza e la filosofia ci arrivano sempre più vicino e sono sempre più convinte che un giorno potremo tornare fino all'epoca di Sant'Agostino per dirgli che in fondo si sbagliava e che il tempo in realtà è un mare totalmente navigabile e tranquillo. Detto questo, ringraziamo ancora una volta i ragazzi dell'Enciclopedia dei Videogiochi per averci dato la possibilità di intervenire in questa discussione molto interessante e vi consigliamo di continuare ad ascoltare questo bellissimo episodio. In più vi facciamo un appello, ragazzi, se vi piacciono i voli pindarici, se vi piacciono queste discussioni un po' miste tra letteratura, filosofia, salti nel tempo e via dicendo, vi consigliamo caldamente di dare un'occhiata anche al nostro progetto Arcadia Café. Ciao!
E grazie Rhyme Sketcher ancora per l'intervento molto interessante che spazia sulla percezione del tempo, che è molto particolare perché ovviamente non è solo di questo gioco, è un tema molto sentito e molto utilizzato all'interno dei vari media. Ci tengo a tornare invece sul tema dell'ocarina, perché nel corso della vicenda ci sono dei momenti chiave in cui impariamo delle canzoni. Abbiamo imparato la Ninna Nanna di Zelda, la canzone di Saria e così tante altre. C'è la canzone del sole, ecco, questo si collega al tema religioso e spirituale che dicevo. Tutte le canzoni e i riti modificano in qualche modo il posto, il luogo. Facciamo piovere, facciamo spuntare il sole, facciamo spuntare la notte, e quindi è particolare come noi andiamo a utilizzare questi riti come una sorta proprio di rito spirituale, cerimonie. Ma non solo queste, ci sono delle canzoni particolari che ci insegna un nuovo personaggio misterioso che si chiama Sheik. Troveremo all'inizio di ognuno di questi santuari, lui tirerà fuori quest'arma, comincerà a suonare le varie canzoni, che tra l'altro, sottolineo, sono tutte canzoni di generi diversi. C'è un bolero, un requiem, quindi anche quello è molto legato. Veramente, se uno parlasse solo di musica potrebbe farci una puntata intera, e forse la faremo, spoiler della prossima stagione. Ma una cosa appunto particolare è che grazie a questo strumento, l'arpa, ci insegnerà quelle che sono le canzoni che ci teletrasportano ai vari santuari, quindi in sorta ci dà il fast travel nei giochi. Bellissimo, perché alla fine ci sarà un altro gran colpo di scena, perché Sheik è un personaggio misterioso, ma scopriremo la sua vera identità,
che non è altri l'identità del personaggio principale che finora abbiamo seguito e pensavamo di aver perso, ovvero la principessa Zelda, che ci ha aiutato fin da subito e che è anche l'ultimo tassello che manca, l'ultimo passo, l'atto finale. Infatti anche lei è un saggio e grazie al potere di tutti i saggi ci permetterà di raggiungere il castello di Ganondorf per lo scontro finale tra le tre parti differenti della Triforza, quindi il coraggio e la saggezza contro il potere e la forza bruta. Tutto molto cinematografico, a partire anche solo dall'arrivare al castello.
Anche qui comunque il sentimento un po' progressista e innovativo della Nintendo, con un personaggio femminile che comunque è estremamente forte. Zelda non è rimasta addormentata per 7 anni come Link, ha vissuto in questa Hyrule devastata da Ganondorf per 7 anni, comunque è rimasta fedele al suo scopo, ha aiutato attivamente Link per fargli portare a termine il suo compito. Paradossalmente una cosa che ha molto, che suona molto bene col tempo di oggi.
Sì, è una rivisitazione, perché la storia, diciamo, cavalleresca che ho detto prima, della principessa da salvare, è a doppio taglio, perché è una bella storia da raccontare, ma ad un certo punto stufa, o comunque non è più attuale. E questo è già un primo modo per dare il twist giusto, per dare risalto ad una donna, insomma, ad una protagonista, co-protagonista in questo caso, forte. Personaggio che è chiave, è il settimo saggio, quindi noi abbiamo fatto i 5 santuari, ne manca uno semplicemente perché è il santuario della luce, perché questa quest ci viene data da un'altra figura genitoriale che sarà il saggio Rauru. E qua c'è un'altra cosa interessante, secondo me, il fatto che tutto il gioco può essere visto con una terza linea, la linea della crescita individuale che abbiamo detto, Link giovane che cresce in questi 7 anni, ma allo stesso tempo i 7 saggi rappresentano delle cose che uno va a affrontare per crescere. Quindi abbiamo un'altra figura genitoriale in Rauru, abbiamo Saria che è un'amica, quindi l'amicizia, Darunia che è il senso di famiglia, la famiglia dei Goron appunto, che diventa un fratello per lui, Ruto che è sempre a parlare di matrimonio e di romanticismo,
la lussuria,
esatto, di lussuria in qualche maniera, Impa che è un altro personaggio che ritorna, che già il nome è già presente negli altri Zelda, quindi già ti richiama qualcosina. In questo caso è la lealtà, un personaggio ombra, perché appunto è la saggia di quel santuario lì, ma è la lealtà verso la sua protetta, quella che sarà Zelda. E Naburo, come appunto ha detto prima Quit, è in un certo senso la sessualità, perché ci prova con Link proprio da subito, non è amore ma proprio che ci prova di brutto, e quando lo vede adulto subito se ne neanche innamora, dice ma sì, dopo ci vediamo, andiamo là dietro da qualche parte. Zelda infine è l'amore puro, comunque suona un po' come la Beatrice per Dante, quell'amore irraggiungibile o comunque qualcosa di più aulico rispetto all'amore di gioventù, ecco. E quindi tutti questi rapporti che hai con le persone non li hai da bambino, li hai mentre cresci in un certo senso, e quindi conoscere queste persone è un'altra sorta di diventare adulto e di prendersi le responsabilità dell'adulto. Da combattere poi è Ganondorf che è un adulto che ha rovinato il mondo, e quindi c'è questo doppio passaggio, perché hai la spada che finalmente puoi utilizzare, ma che se non eri un bambino non riuscivi a prendere, e quindi c'è questo dualismo del tipo sto sconfiggendo il cattivo adulto grazie al fatto che io ho la spada, e quindi mi sono ricordato di essere un bambino dentro, non sono un adulto che non era bambino. Secondo me è un messaggio molto particolare che Miyamoto vuole dare, il fatto che comunque anche se cresciamo siamo sempre bambini dentro.
Bella chiave di lettura.
Lo scontro finale non sarebbe tale se non fosse altamente scenografico, e in questo caso, visto il tema di Ocarina of Time, a suo modo musicale. Infatti, come Link all'ocarina e Zelda all'arpa, Ganondorf ci accoglie suonando un pianoforte enorme, a dimostrare proprio la differenza sia di età, perché Ganondorf è più grande, ma anche l'imponenza del personaggio. E qui c'è lo scontro finale che, come scontri precedenti, mescola sia azione di combattimento con tematiche platform, con meccaniche platform, in modo da non essere solo un bottom mashing, ma comunque un minimo di strategia ci deve essere. Gran combattimento che genererà, dopo, una volta sconfitto Ganondorf, un altro classico, un altro cliché, se vogliamo dire, dei film ma anche dei giochi, ovvero che sconfitto il padrone del castello, il castello era un cattivo portante, quindi il castello comincia a crollare, e abbiamo un'azione fatta comunque non con una cinematica, come detto prima molte volte non ci sono cinematiche, ma fatto col motore del gioco, dove noi effettivamente dobbiamo scappare mentre il castello sta crollando. Sembrerebbe finita, ma
Ganondorf esce dalle rovine del castello trasformato in una cinghiale, oggettivamente è quello che è, Omega Cinghiale antropomorfo. Cioè, purtroppo ci dà anche una seconda boss fight da vincere, e anche lì ringraziate ragazzi di Dark Souls.
Eh sì, è vero, mi ha ricordato tantissimo poi quello che sarà Dark Souls, la boss fight bella complessa, il boss grande con la pioggia, siamo al buio, siamo in cima alle rovine di questo castello, complicato anche perché non è una tattica che ci viene spiegata, anzi ci sarà Zelda stessa che ci dirà più o meno cosa fare, Mano quindi ancora diventa un personaggio di supporto, e io me la sono goduta tantissimo perché tra l'altro hai l'agitazione da aver appena fatto la fuga dal castello e quindi hai ancora il cuore insomma che batte bello forte, e c'hai questa boss fight che a livello di storia, a livello di lore in realtà ha tre outcome diversi, ha tre risultati diversi, perché fondamentalmente qua è il punto che ha fatto per molti pensare i fan su cosa succede alla timeline intera di Zelda. Qua c'è lo split di tre timeline diverse, una in cui Link perde questo combattimento e due in cui lo vince, ma poi vediamo una separazione tra Link adulto e Link giovane. Non è quello che viene raccontato, diciamo, questo gioco specifico, ma sono riusciti in qualche modo a incastrarlo all'interno della timeline, e secondo me è una cosa molto interessante perché c'entra col tempo ed è quello che ha incasinato di più tutto quanto,
e ci ha regalato quel bellissimo spin-off che è Majora's Mask,
che è il seguito di questo gioco e che fa parte di quello che è il finale che andremo a vedere adesso.
Finale che ci mostra un Ganondorf sconfitto e che grazie al potere dei saggi nostri e della Triforza viene imprigionato nella dimensione negativa, un po' come succedeva nei film di Superman o anche nei Fantastici 4, veniva bandito nella dimensione oscura, che è anche un rimando anche a Link to the Past con il mondo alternativo dominato da Ganondorf, il mondo oscuro, quindi anche qua un rimando a quello. Un finale però in un certo senso amaro, perché noi abbiamo salvato il mondo di Hyrule, questo non è ancora il nostro posto, perché noi siamo cresciuti di 7 anni, abbiamo perso 7 anni, e quindi Zelda con il potere dell'ocarina che restituiremo ci farà tornare alla nostra età, ci farà tornare piccoli, torneremo indietro nel tempo, quindi un ultimo viaggio per ritornare all'inizio della nostra avventura. Un finale abbastanza atipico perché noi ritroveremo la Zelda 7 anni prima, la prima Zelda che incontriamo, con la stessa scena, arriviamo al castello di Hyrule e la rincontriamo, lei si gira sorpresa, il gioco finisce con schermate in bianco e nero e i titoli di coda, quindi un finale aperto che viene cercato di spiegare poi nei giochi successivi e dalle mille teorie fan e anche di produttori, perché Miyamoto si diverte spesso a buttare qualche tizio, magari anche farlocco molte volte. Un finale che chiude la storia di Ocarina of Time ma apre un universo di giochi e teorie.
Sì, una cosa interessante di questo finale è anche il fatto che Link va a perdere tantissime cose una di seguito all'altra, perde l'ocarina appunto che ha utilizzato per tutto il gioco, perde quella che è la spada che andrà a riporre nel tempio del tempo, così come deve essere, perché il cattivo è stato sconfitto, la spada non serve più, la rimettiamo a posto. Infine, e questa è la cosa che è fondamentale secondo me per capire, perde Navi. Ad un certo punto Navi se ne va, saluterà Link ma se ne andrà via. Questo è particolare perché Link non è un Kokiri, non è un bambino della foresta, è arrivato lì come adottato in un certo senso, è un Ilian, infatti non è morto quando è uscito dal villaggio Kokiri, e questo suo essere un outsider, questa fatina non doveva essere con lui, ha esaurito diciamo il suo lavoro e non è più la chiave per poter tornare nella foresta Kokiri, quindi adesso Link è costretto a crescere fondamentalmente, e questa cosa secondo me molto particolare, perché dopo aver fatto tutto questo gioco di all'inizio sei in una specie di isola che non c'è, chiamiamola così, e poi cresci e hai una missione da fare, adesso Link non ha una missione da fare, la missione da fare è stare accanto a Zelda, ecco, questo sì, però non sappiamo poi come andrà a finire, o meglio lo sapremo ma non vi spoileremo niente dei giochi successivi.
questo era The Legend of Zelda Ocarina of Time, un gioco pietra, davvero davvero pietra miliare dei videogiochi in generale. È un gioco che tutti quanti dovrebbero avere almeno provato una volta nella vita, e per questo gli do 10 alberi Deku su 10. Gioco che, come avete potuto sentire da tutto l'episodio, non gli manca niente. Ha un comparto tecnico davvero per l'epoca del 1998 davvero infatto, soprattutto pensando che è uscito per Nintendo 64, quindi non per PlayStation o altre console, quindi un sistema limitato da un certo punto di vista, ma sono davvero riusciti a mettere dentro tutta l'inventiva di Miyamoto e della Nintendo in questo capolavoro che ha rivoluzionato il genere. Come detto, non ci sarebbero i Dark Souls, ma anche Kingdom Hearts, che fa suo lo Z-targeting. Kingdom Hearts è fatto con lo Z-targeting, quindi grandi giochi che hanno preso da questo capolavoro. L'audio, che solo prendete il CD, ascoltatevi il CD, è uscito anche qualche anno fa in una remastered orchestrale, ci sono un sacco di riferimenti anche nei vari giochi. La giocabilità fantastica, una storia lineare, perché comunque non è punto forte di questo gioco, di tutte le innovazioni che ha, e come visuali è spettacolare. Anche solo una volta che abbiamo sbloccato Epona, personaggio che cito adesso, che è il cavallo compagno di Link che ci aiuterà a muoversi più velocemente, le cavalcate con Epona al tramonto, perché questo gioco ha anche il ciclo notte e giorno davvero davvero ben curato, è un'esperienza fantastica. Io mi ricordo quando ci ho giocato, l'ho provato da un amico che aveva il Nintendo 64, che avevamo fatto come un cineforum per giocare e vedere per la prima volta questo gioco nuovissimo, che completamente era diverso da tutti gli Zelda fino a quel momento. Prende molti elementi dei suoi predecessori e veramente li espande al 110.000%. Davvero, davvero un gioco perfetto. E tu, Ace, cosa ne pensi?
Io ho deciso di dare 10, come le volte probabilmente che ho finito questo gioco. Sicuramente 10, se non di più addirittura. Però 10 è il voto che voglio dare, perché questo è un gioco fondamentale. L'abbiamo già detto e ripetuto tutta quanta la puntata. E in un certo senso è fondamentale anche per l'enciclopedia dei videogiochi. Perché noi di Zelda abbiamo parlato del primo, abbiamo parlato dell'ultimo, almeno fino adesso uscito Breath of the Wild, e adesso dobbiamo cominciare a parlare anche degli altri. E come non farlo iniziando un po' a caso, ma pescando da uno di quelli chiave che ha definito tanti di quelli che sono i trope, le caratteristiche da qui in avanti degli Zelda. Sicuramente anche i precedenti li abbiamo citati, sono ispirazione di questo Ocarina of Time, ma Ocarina of Time è quello che è riuscito a girare la chiave proprio nella serratura perfetta, secondo me, perché riesce a unire, come abbiamo sempre detto, tutte quante le caratteristiche che un buon gioco deve avere. Un'ottima grafica, ovviamente è invecchiato un po' male, ma c'è ovviamente una versione moderna, ma per il tempo era l'avanguardia questo genere di grafica. Il gameplay, il combattimento, la storia, le musiche, e le musiche soprattutto non solo di contorno, ma le musiche che sono fondamentali, la risoluzione degli enigmi, ma anche proprio per godersi. E personalmente ho tanti ricordi legati a questo gioco nei vari momenti in cui l'ho finito. Quindi l'ho finito su Nintendo 64 a casa di amici, finito emulato quando ero un pochino più grandicello, qui mi sono scovato tutti quanti gli Skulltula, sono i ragnetti insomma che fanno parte di questo gioco, e sono scovare. A proposito di platinare il gioco, una delle cose più difficili da fare, trovare tutti e 100 gli Skulltula. Però veramente c'è tantissima roba da fare dentro questo gioco, e ogni volta che lo rigioco trovo una maniera nuova di leggerlo, un significato nuovo a qualcosa, proprio perché deve essere leggendario, è una leggenda, e quindi non è un'unica storia, ma è una storia che si ripete e si ripete e si ripete. E tu, Quint, cosa dai a questo gioco?
Io a questo gioco, giusto per allacciarmi al tuo discorso degli Skulltula, do 10 Golden Skulltula su 10, perché è un gioco che ha segnato la mia infanzia, e anche rigiocato quando ero più maturo, più grande, ai tempi di YouTube, mi ha dato le medesime emozioni. È un gioco eterno, secondo me, oltre al fatto che con una mente più matura e un po' zozza come la mia, è molto fuorviante in alcuni casi, e fa estremamente ridere per come è scritto. Per il resto l'avete detto quasi tutto voi, le musiche sono eccezionali, il compartimento tecnico per l'epoca era incredibile, e soprattutto prende tutte le cose Zelda Link to the Past aveva creato come staples degli Zelda games, e le porta su al 100%, al 110%, ti dà qualcosa in più che lo rende, secondo me, realmente magico, e lo rende lo Zelda per eccellenza.
Come avrete capito, noi vi consigliamo caldamente questo gioco, un gioco che abbiamo amato e che ce lo portiamo nel cuore, quindi è stato un piacere parlarne e vi consigliamo di rigiocarlo anche in più maniere. Se non avete, se avete la possibilità di recuperare la versione per Nintendo 64, quella per GameCube, su qualsiasi Play Store Nintendo, o anche, o quella più recente, il remake che è stato fatto per Nintendo DS. A tal proposito ci tenevo a farvi ascoltare l'ultimo degli estratti che abbiamo dal nostro amico Luca, sempre del Triangolo Nerdangolo, e la sua esperienza con questo remake.
Al tempo della risoluzione 4K dei 120 frame delle TV OLED da 50 pollici, l'idea di approcciare un gioco del 2011 graficamente figlio del suo tempo e rinchiuso dentro un pannello di pochi centimetri come quello del Nu 3DS può sicuramente spaventare e destabilizzare, ed è quello che è successo a me. Ho giocato Ocarina of Time per la prima volta proprio nel 2021. Ovviamente il primo approccio è stato quasi uno shock per i motivi sopracitati, ma è tutto svanito nel momento in cui ho capito di che tipo di gioco stavamo parlando. Ocarina infatti, nella sua versione 3D, dopo essere stato rimaneggiato e rivisto da Nintendo rispetto alla sua versione originale del 98, porta con sé una forza che pochi giochi possono vantare, ovvero quella di rompere le barriere dello schermo che lo confina e di farti dimenticare in poco tempo che stai giocando un gioco che oggi ha ben più di 20 anni. L'avventura infatti riesce un passo dopo l'altro a trascinarti all'interno della sua trama, del vortice di eventi e della sua incredibile colonna sonora. Certo, ci sono momenti in cui sarà naturale cercare di utilizzare il secondo analog per ruotare la telecamera attorno al personaggio, e il fatto che questo non accada è sicuramente un colpo duro da digerire proprio oggi che siamo abituati a tutt'altro tipo di controllo. Questo di sicuro non invalida il gioco, però, che cerca di sopperire a questa mancanza con l'implementazione e l'utilizzo del giroscopio della portatile di Nintendo. C'è da dire tuttavia che il sistema a volte stride un po' se la funzione 3D è attiva, ma è proprio sul 3D che vorrei porre l'accento, perché a differenza di molti giochi che hanno fatto vanto di questa funzionalità tridimensionale, questo titolo riesce ampiamente a dare giustizia a questa feature e riesce a far vivere al giocatore un'esperienza diversa rispetto a quella che sarebbe stata se fruito in modalità canonica. Certo, la batteria della vostra console non ne sarà felice, ma ehi, siamo videogiocatori, siamo abituati ai compromessi. Insomma, oltre ad aver vinto il premio come gioco dell'anno nel 99, aver detenuto il titolo di re delle classifiche di Metacritic per lungo tempo, essere considerato il titolo più importante ai fini del brand, c'è un'altra cosa che Ocarina of Time ha dimostrato di aver sconfitto. E ironia della sorte, è proprio il tempo. Io sono Luca del Triangolo Nerdangolo e mando un grande saluto a Ace, Yuga e a tutti gli ascoltatori di Enciclopedia dei Videogiochi. Un abbraccio.
E grazie a Luca, un neofita, diciamo, di Ocarina of Time. Sicuramente lui ha giocato anche tantissimi altri Zelda, ma riscoprire l'originale è tutta un'altra cosa, anche se ovviamente in un'altra salsa. Cito giusto un'ultima cosa a proposito del remake: attenzione, perché ci sono alcune cose magari potreste perdervi rispetto a quello originale. Una su tutte è secondo me il sangue che purtroppo è stato censurato. Secondo me è una delle, forse l'unica pecca che ha questo remake, perché quando andiamo a sconfiggere Ganondorf, ad un certo punto lo uccidiamo letteralmente, lo affettiamo con la nostra Master Sword e lui vomita verde nel remake e non nel sangue rosso come dovrebbe essere. Una piccola cosuccia di come si dice, di censura, ma ci sta, che comunque è un gioco i, quindi è per tutti, è per everyone. Insomma, sappiate, anche se giocate il remake, che c'è questa piccola cosuccia. E ci vediamo alla conclusione con un'altra parte della musica.
Per quest'ultimo episodio della stagione è tutto. Noi come al solito vi ringraziamo per l'ascolto e oltre a ringraziare voi c'è tanta gente da ringraziare per questo ultimo episodio: gli amici del Triangolo Nerdangolo, gli amici di Arcadia Caffè che ci hanno aiutato, ci hanno mandato i loro contributi per questo gioco meraviglioso, e soprattutto ringraziamo Quit, grazie per aver scritto con noi quest'ultima pagina per questa stagione dell'Enciclopedia dei Videogiochi.
Grazie mille, è stato un onore essere parte dell'enciclopedia dei videogiochi. Se volete trovarmi, potete trovarmi su Twitch una volta ogni tanto, a Quit108. Sono tipo la Madonna di Fatima, quindi compaio tipo una volta al mese. E se no, potete trovarmi su Dice Games Italia, dove attualmente sto masterando una campagna di Star Wars per i ragazzi dei DGI.
Bello, bello, è sempre bello quando il videogioco è anche non solo videogioco, ma gioco di ruolo in generale, perché Dice Games è un'altra bella cosa. Ne abbiamo parlato a proposito col Triangolo Nerdangolo di giochi da tavolo e giochi di ruolo, insomma, c'è un bel po', secondo me, di punti in comune tra questi mondi. Grazie ancora a Quit, e quindi ci vediamo alla prossima puntata, ci vediamo ai finali, ragazzi, siamo in chiusura di stagione, ci vediamo ai due finali, uno settimana prossima, che sarà quello con tutti quanti i blooper, tutte quante feffeate, insomma, che facciamo a fine anno, mentre poi ci sarà il gran galà finale con i Golden Guybrush, quindi se volete andate a votarli, li trovate nella descrizione di questa puntata.
E quindi non mi rimane altro da dire che ascoltate l'enciclopedia dei videogiochi.
Io sono Ace.
Io sono Yuga.
E io sono Quit108.
Namaste and be brave. Ha 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 ha